Welcome back alla voce del blues. Qui su Radio R18 dalle 16 alle 17 in diretta con me Federica Gerotto, che vi ha tenuto compagnia da novembre fino ad oggi. E ahimè, oggi è la nostra ultima puntata della stagione. Ma se mi volete, vi sono piaciuta e vi è piaciuto questo meraviglioso viaggio nel mondo del blues, ritornerò ad ottobre, perché non abbiamo mica finito qui di parlare del blues. È un argomento talmente immenso, ricordiamoci che sono le nostre radici musicali, quindi assolutamente ce n'è ancora da parlare. Siamo forse a metà di tutto quello che c'è da dire, no? Su questa musica così coinvolgente, viscerale. E quindi benvenuti in questa nostra ultima puntata. Ma prima di iniziare per bene oggi, vorrei comunicarvi due cosine. Ecco, per chi non avesse ancora letto, che l'attore Morgan Freeman si è affacciato al mondo del blues con un suo disco in uscita. Del resto, uno nato a Memphis non poteva far altro che riconoscere le sue origini, quindi non è mai tardi per buttarsi nel mondo della musica blues. Anzi, bravo Morgan, non vediamo l'ora di ascoltarti. Chissà se nelle prossime puntate da ottobre in avanti inserirò qualcosa di suo. Ma bilancio questa bella notizia con una notizia per noi torinesi un pochino triste. Dopo oltre 1800 concerti, lo storico Folk Club chiuderà i battenti per svariati motivi che comunicheranno a breve. Si chiude di sicuro un grosso capitolo della stagione musicale di Torino e ne sono veramente dispiaciuta. Però a volte bisogna cambiare delle strade o cambiare qualcosa per, no, continuare un certo tipo di percorso, quindi chissà che cosa succederà. Togliamoci però questa malinconia, che in realtà è molto blues, me ne rendo conto. Togliamoci anche tutti i maschietti di torno, perché questa puntata non è dedicata ai bad boys del blues, ma alle bad girls. Perché ricordatevi che giorno è oggi? Bene, il 30 giugno, ed è l'ultima puntata della stagione, che coincide anche con l'ultima puntata del mese, quindi largo alle voci rosa. Lo scorso mese ci siamo fatti trasportare nella musica con una parrucca biondo platino, quella di Etta James, e prima ancora abbiamo camminato nei corridoi della Chess Records di Chicago. Oggi però cambiamo aria, prendiamo un treno e ci spostiamo sulla costa est, a New York, precisamente a Manhattan. Immaginate gli anni 50, i jukebox che illuminano i bar d'angolo, i giovani che iniziano a ribellarsi e un sound del tutto nuovo, sincopato, selvaggio, che sta per dare vita a rock and roll, e quel suono si chiama rhythm and blues. Se oggi l'Atlantic Records è un colosso mondiale che ha stampato i dischi di Led Zeppelin e Aretha Franklin, lo deve a un piccolo ufficio abusivo e soprattutto ad una donna. I discografici dell'epoca non la chiamavano Atlantic, la chiamavano The House That Root Built, la casa costruita da Root. Oggi vi racconto la storia di Root Brown e della sua spalla di fuoco, Laverne Baker, due donne che hanno fatto ballare l'America segregata, dettando le regole del business.
So give me 5, 10, 15.
14 Hours of Your Love, Rod Brown. Partiamo con uno dei suoi pezzi più famosi. Ma chi è Rod Brown? Prima di diventare una leggenda, prima di essere incoronata come la regina assoluta di New York, Rod Brown era solo Ruth Wilson, nata Jones, una ragazzina di Portsmouth in Virginia. Siamo alla fine degli anni 20, in una casa dove la musica è una cosa seria, fin troppo seria. Indovinate un po', suo padre guida il coro della chiesa locale. Un uomo ovviamente d'altri tempi, severissimo, per lui ci sono solo i canti sacri, tutto il resto è la musica del diavolo. Sembro ripetitiva, ma che ve lo so di lì, funzionava così. Ruth però, lei ha il ritmo che scorre nelle vene, il coro della chiesa le sta stretto. Di giorno canta, sì, per la gloria del Signore, ma di notte la storia cambia. Lei scivola fuori dalla finestra, cammina nell'oscurità e va a infilarsi nei club famosi della Marina Militare, dove i marinai spendono i loro soldi e cercano un po' di vita. Lì Ruth canta il blues. Però si sa, i segreti hanno le gambe corte, quindi arriva un bel giorno, suo padre la scopre e la punisce perché la considera una peccatrice perduta. Ma il talento, quando è così grande, non lo puoi di certo chiudere in gabbia. La svolta arriva nel 1947. Il leggendario Duke Ellington la sente cantare in un club a Washington e rimane letteralmente folgorato da quella grinta. Si avvicina e le dice tre parole che le cambieranno la vita. Anzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu devi andare a New York. La neonata Atlantic Records, un'etichetta che ha fame di talenti, le offre subito un'audizione. Ruth quindi sale in auto, il cuore a mille, pronta a prendersi il mondo. Ma il destino ha un tempismo cinico. Sulla Route 1 l'auto ha un incidente molto brutto e si schianta, un impatto così devastante che Ruth sopravvive per miracolo, ma le sue gambe sono polverizzate. Passa un intero anno immobile, ingessata, in un letto d'ospedale in Pennsylvania. Chiunque a questo punto si sarebbe arreso, avrebbe pensato, beh, è un segno del destino, forse non devo fare questa roba qui, oppure, insomma, sarebbe anche caduto in depressione, ma non lei. E neanche i fondatori dell'Atlantic, Hammett Ergun e Herb Abramson, che credono in lei, capiscono che quella voce è un tesoro unico, le pagano le spese mediche e decidono di aspettarla. È il 1949 quando Ruth si presenta finalmente negli studi di New York. Cammina ancora con le stampelle, ancora i gesti che le stringono le gambe, ma quando si siede davanti al microfono, beh, trema la stanza. Quindi andiamo ad ascoltare il brano, andiamo ad ascoltare il secondo brano di questo pomeriggio, che segna l'inizio del mito e la sua nascita o rinascita, visto quello che le è successo. I don't know.
Should I let myself go in his direction? Is his love strong enough for my heart's protection? I don't know. If I gave him my heart, would he refuse it? Would he tear it apart or tenderly use it? I don't know.
I don't know. I don't know.
I don't know. Too much. Could a heart so right be led so wrong? it last this long?
Con le stampelle ha appena iniziato a camminare, ma la sua musica corre decisamente più veloce di lei. Nel 1950 esce un brano che cambia le regole del gioco, Teardrops from My Eyes. Ragazzi, questo disco è un vero e proprio terremoto culturale. Per la prima volta nella storia il blues abbandona la malinconia, si scrolla di dosso appunto quella pesantezza a volte che può avere un pochino il blues, e diventa decisamente travolgente. Diventa così il primo disco di una donna nera a rimanere al numero uno delle classifiche R&B per ben 11 settimane consecutive. Un pubblico impazzisce, la radio non trasmette altro, ed è proprio in questo momento che la battezzano per sempre Miss Rhythm.
Every time it rains I think of you, and that's the time I feel so blue. When the rain starts to fall in, my love comes tumbling down, and it's raining teardrops from my eyes. Well, if you see clouds here in my eyes, it's just because you said goodbye. Although the sun is shining,
ad analizzare un po' lo stile vocale di Ruth, perché è molto curioso, è una voce veramente particolare. Ruth si può dire quasi che inventi uno stile vocale che non si era mai sentito prima. Se ascoltate attentamente, anche nelle prossime canzoni, a fine frase fa un piccolo salto di ottava, una specie di sensualissimo, ironico singhiozzo vocale, una una sorta direi quasi di yodel, ma ancora diverso. Diventa il suo marchio di fabbrica, un'intuizione micidiale che fa letteralmente impazzire i teenager d'America. E guardate bene, sia i ragazzi neri che i ragazzi bianchi vengono totalmente travolti da lei. Questa cosa qua abbatte le barriere di un'America ancora ferocemente segregata. Tra il 1950 e il 1955 Ruth Brown è senza mezzi termini la cantante più venduta d'America, e c'è un dettaglio che fa capire quanto fosse enorme il suo impatto. Grazie alla valanga di soldi generata dai suoi successi, l'Atlantic Records riesce a trasferirsi da alcuni uffici di fortuna a un vero e proprio studio di registrazione avveniristico a New York. Nel settore tutti lo sanno, come vi ho detto a inizio puntata, l'Atlantic viene soprannominata The House That Ruth Built, la casa che Ruth ha costruito. Lei è una sorta di gallina dalle uova d'oro, la donna che un singhiozzo alla volta sta finanziando l'esplosione della black music moderna. You're crazy about love and I'm crazy about love myself. Well, you're crazy about love and I'm crazy about love myself. When I'm with you, baby, can't think about nothing else. Looking through a fine-tooth comb. I see so many men, it's like looking through a fine-tooth comb. But these young cats will make a good girl lose her home. I wanna go north, east, south, west, every which way, as long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving, baby, I don't care. Trail of truck. You got big broad shoulders built like a trailer truck. Let me run with your daddy and maybe I'll change my luck. I got to watch myself, these boys are getting out of hand. I've got to watch myself, these boys are getting out of hand. They get 12 years old and start acting like a natural man. I wanna go north, east, south, west, every which way, as long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving, baby, I don't care. Wanna go north, east, south, west, ever which way, as long as I'm moving,
long as I'm moving,
well, as long as I'm moving,
long as I'm moving,
long as I'm moving, baby, I don't care.
Radio R18, la radio che forma e informa.
Treat your dog.
Eccoci tornati su Radio R18. As long as I'm moving e mamma he treats your daughter mean di Root Brown. Ma l'Atlantic Records non è un regno progettato per una sola regina. Oh già, perché a metà degli anni 50, mentre Root Brown domina le classifiche nei medesimi studi in New York, entra una forza della natura che minaccia di far tremare quel trono. Si chiama Dolores Baker, ma il mondo sta per imparare a conoscerla come Laverne Baker. Un piccolo jingle, rimanete qui.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale dell'Associazione Italiana Cultura e Sport. Non sei ancora socio di R18? Grazie ad AICS potrai avere sconti su prodotti e servizi in tutta Italia. Un esempio? Con AICS Turismo, sconti per voli aerei, alberghi, strutture vacanze e tanto altro ancora. Scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Per capire chi sia questa donna dobbiamo viaggiare indietro nel tempo e spostarci a Chicago, nei quartieri del South Side. È lì che Dolores nasce, 1929, crescendo in mezzo a una foresta di cugini e zii musicisti. Nelle sue vene scorre sangue d'altri tempi. Si dice quando piove sempre sul bagnato. Ma indovinate di chi è nipote? Lei è nipote acquisita niente meno di Memphis Minnie, una delle madri fondatrici del blues rurale. L'abbiamo visto nella prima o seconda puntata dedicata alle donne. Dolores cresce con quella scuola lì, così, semplicemente. Abbiamo già metà del lavoro fatto. A soli 17 anni, con lo pseudonimo di Little Miss Sharecropper, la piccola mezzadra, si esibisce. Oggi sono un po' dislessica. L'ultima puntata sono un po'. Già nei leggendari e famosi club di Chicago, come il club d'Elisa. Canta con indosso, pensate un po' che scena, abiti di Utah. Questo per imitare i cantanti del Delta, ma sentirete adesso anche voi che la sua voce è tutt'altro che campagnola. Laverne non cerca la raffinatezza stilistica o il singhiozzo sensuale di Root Brown. Lei è una forza, una leonessa con una voce di tuono, capace di cantare davanti a un'intera sezione di ottoni e di sovrastarla senza sforzo, senza nemmeno bisogno di un microfono. Ha il blues nel DNA, certo. Ma ha già addosso l'attitudine sfacciata e sismica del rock and roll che sta per esplodere.
Go, 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 Jim Daddy.
Ed eccoci tornati qui martedì 30 giugno a parlare di Laverne Baker. Dopo anni di gavetta in giro per il Midwest e persino in Europa, i boss dell'Atlantic capiscono che non possono lasciarsela scappare. Nel 1955 la portano a New York e le mettono davanti un pezzo micidiale, Tweedledee. Tra lei e Ruth Brown inevitabilmente si accende la scintilla della rivalità, ma la cosa stupenda è che fu una rivalità accesa quanto profondamente rispettosa. Due donne totalmente diverse per stile e temperamento, avete sentito già la voce, ma entrambe padrone assolute del proprio destino artistico, pronte a dividersi l'America un hit dopo l'altra. Ma fermiamoci un attimo, perché la storia dietro alla nascita di questo Tweedledee che dopo andremo ad ascoltare è un capolavoro di intuizione. Siamo nell'ottobre del 1954, studi dell'Atlantic a New York. Laverne Baker è lì, pronta a incidere, e i produttori le mettono davanti un pezzo scritto da un giovane autore di nome Winfield Scott. Sulla carta il testo sembra quasi una filastrocca per bambini, un giochino di parole senza troppe pretese. Tweedle, tweedle, tweedle dee, I'm as happy as I can be. Roba leggera, quasi un pezzo frivolo. Ma l'Atlantic non vuole ovviamente fare delle canzonette per l'infanzia, ha un obiettivo molto più ambizioso. Vuole fare il crossover, cioè prendere la forza della black music e renderla irresistibile anche per le radio e il pubblico bianco, che sta iniziando proprio a impazzire per questi ritmi nuovi. E quindi cosa si inventano in studio? Prendono quel testo scanzonato e lo montano su un arrangiamento che rimane micidiale, guidato da un riff di, direi, influenza latina, un ritmo sincopato, lo sentirete, fresco e saltellante. A dare manforte alla Verne chiamano il gruppo vocale residente dell'Atlantic, i Q's, che per l'occasione vengono accreditati sul disco come The Gliders. Quando la Verne attacca a cantare, succede la magia. Non usa la voce cupa del blues classico, ma la alleggerisce, rende la canzone frizzante, giocosa, sfrontata. Il contrasto è pazzesco. Lei, con questa voce potente, si fonde con questo ritmo fresco e saltellante. Nasce un genere nuovo. 20 ottobre 1954 viene incisa e pubblicata dopo un mese, all'inizio del 1955, e diventa un boato. Vende più di 1 milione di copie, schizza al numero 4 delle classifiche R&B e compie il miracolo, entrando nella top 15 dei dischi pop più venduti d'America ed è il brano che ufficialmente spalanca la Verne Baker le porte del neonato rock and roll. E allora mettiamoci comodi, alziamo il volume, perché questa è la scossa elettrica di Chicago che conquista New York, la Verne Baker con Tweedledee.
I'm as happy as can be. Jiminy Cricket, Jiminy Jack, you make my heart go clickety clack. Tweedledee, tweedledee, tweedledee. I'm gonna see my honey tonight. Tweedledee, tweedledee, tweedledee. Tweedledee, tweedledee. Give it up, give it up, give your love to me. Tweedledee, tweedledee. Give me, give me, give me, give me, give me. Tweet, tweet, tweet.
retroscena che vi devo raccontare. Essere star negli anni 50 in America non significava avere una vita facile, specialmente se eri una donna nera in tour nel profondo sud segregato dalle leggi Jim Crow. Ruth Brown e Laverne Baker viaggiavano su autobus separati, non potevano usare i bagni dei bianchi, non potevano mangiare nei ristoranti e rischiavano linciaggio ogni sera. E qui c'è un aneddoto pazzesco. L'Atlantic Records, per proteggere i guadagni di Ruth durante i tour nei territori più razzisti, non potendo usare i normali canali bancari dell'epoca per i neri, mandavano un uomo di fiducia che viaggiò con Ruth e anche con Laverne con una valigia piena di banconote da un dollaro. Ogni sera dopo lo show le due star pretendevano di essere pagate in contanti prima che i promoter bianchi potessero truffarle. Custodivano quei soldi nella fodera della pelliccia, dormendo, si dice, con una pistola sotto il cuscino negli hotel per soli neri. Insomma, cantavano disimpegno e ritmo, ma vivevano in trincea.
Radio R18 e ti senti a casa.
Yeah.
Abbiamo ascoltato Lovely Wright e Bob Tingling di Laverne Baker. Mentre il Rhythm and Blues di Ruth Laverne conquista l'America, l'industria discografica dei bianchi inventa una truffa legalizzata, il covering. Cosa succedeva? Le major prendevano le canzoni portate al successo dalle donne nere e le facevano registrare di sana pianta a cantanti bianche dall'aria rassicurante come Georgia Gibbs, copiando persino gli arrangiamenti nota per nota. Le radio dei bianchi trasmettevano solo le versioni ripulite, rubando così milioni di dollari di vendita alle artiste originali. Al giorno d'oggi le cover sappiamo che, cioè, insomma, ci viviamo come artisti, però c'è tutta una serie di leggi e insomma è tutto regolamentizzato, si pagano dei diritti, ma all'epoca non era così. Quindi la Laverne Baker insomma ci rimase un attimo, però non era una che subiva in silenzio. Ricordatevi di chi era nipote della nostra Minnie, che non le mandava di certo a dire. All'inizio fece questo: quando Georgia Gibbs copiò la sua Tweedledee, Laverne fece una mossa leggendaria. Prima di salire su un aereo per un tour, stipulò un'assicurazione sulla vita a favore di Georgia Gibbs e le mandò un telegramma che diceva: visto che se io muoio e tu non saprai più cosa cantare per vivere, ho pensato di proteggere il tuo futuro. Non se l'era per nulla legata al dito, vero? Però di sicuro un colpo di genio e un cinismo memorabili.
Hey Memphis, won't you? Hey Memphis, won't you kiss me once or twice? Make me feel so nice I'd never run. Hey Memphis, I won't do what my big sister does. Well, you dated my big sister, you took her to a show, you went for some candy, a long I won't do what my big sister does. Well, you used to pull my pigtails and punch my turned up nose, but I've been a growing and baby it's been showing from my head down to my toes. I won't do what my big sister does. Hey Memphis, I won't do what my big sister does.
Martedì 30 giugno, la nostra ultimissima puntata, e noi siamo in compagnia di due bombe, Ruth Brown e Laverne Baker. Ora entriamo nel dietro le quinte di queste due cantanti pazzesche. Cosa succedeva nella loro intimità? Partner, amori, amicizie? Dietro i sorrisi sul palco, la vita amorosa di Ruth Brown è una collezione di cuori infranti e tradimenti commerciali. Infatti si innamora perdutamente del sassofonista Willis Gatortail Jackson. È una relazione a dir poco travolgente. Lui suona quegli assoli di sax strappalacrime nei suoi dischi e lei canta per lui. Decidono di sposarsi, ma Willis si rivela un uomo manipolatore. Convince Ruth a firmare contratti paralleli, spendere fortune per mantenere la sua di band, e quando la stella di Ruth inizia un po' a offuscarsi a fine anni 50, lui l'abbandona, lasciandola con un figlio da crescere una montagna di debiti. Lei scoprirà che addirittura i gioielli che lui le aveva regalato erano stati comprati con i soldi dei diritti d'autore di lei. E lo schema che si ripete. Gli uomini della sua vita amavano la stella, ma depredavano la donna. Forse direi quasi un po' il destino di donne forti e ambiziose, che non vengono mai viste veramente per ciò che sono e per il valore aggiunto che portano, ma per quello che guadagnano, per la figura che portano e che sono. E invece per Laverne? La vita amorosa di Laverne è stata intensa, complessa e segnata da colpi di scena degni di un romanzo cinematografico, intrecciandosi profondamente con la sua carriera e con i suoi lunghi spostamenti geografici. Sebbene sul palco spendesse un'immensa carica erotica e sfrontatezza, dietro le quinte la sua vita privata ha attraversato due matrimoni significativi e anche un clamoroso malinteso che ha cambiato completamente il corso della sua esistenza. Ve lo racconto perché è pazzesco. Allora, lei prima ancora di diventare famosa a livello nazionale e di firmare per l'Atlantic Records, convola a nozze giovanissima, quindi lei a 19 anni sposa Eugene Williams a Cook County, Illinois. Questo matrimonio crea non poca confusione tra i biografi musicali. Per molti anni diverse fonti hanno riportato Dolores Williams come suo nome di nascita, ma in realtà si trattava del cognome acquisito del marito. La relazione però naufraga proprio mentre la carriera di Laverne decolla a New York, quindi i due arrivano a divorziare ufficialmente alla fine del 58. Subito poco dopo, non perde tempo, nel 59 Laverne sposa a Baltimora una figura di spicco dell'intrattenimento dell'epoca, il celebre comico attore afroamericano Slappy White. Allora, immaginatevi sti due fighi, la loro è la classica unione tra quindi le due stelle dello spettacolo. È tutto perfetto, viaggiano molto, frequentano jet set e la black music, condividono i palcoscenici, insomma tutto sembrava andare a gonfie vele, però la pressione della vita in tour e la distanza iniziano un pochino a logorare il rapporto nel corso degli anni 60. In realtà la fine del matrimonio è legata a una delle storie più incredibili della storia del pop e del blues, insomma, del mondo della musica. Nel 66 Laverne si impegna in un tour per intrattenere le truppe americane impegnate nella guerra del Vietnam. Durante il viaggio però si ammala di una forma violentissima di polmonite bronchiale. Viene quindi trasferita urgentemente e ricoverata in un ospedale militare in Thailandia, dove passa veramente parecchi mesi a lottare tra la vita e la morte. Nel frattempo, però, la carovana di questo tour rientra negli Stati Uniti. A causa delle comunicazioni precarie dell'epoca, immaginatevi poi anche in zona di guerra e poi non si era più avuto notizia sua, no? Non si era neanche più vista sulle scene, in patria si sparge la voce che la cantante sia deceduta. Il marito Slappy, convinto che la moglie fosse morta in Vietnam, va avanti con la sua vita e nel 69 ottiene ufficialmente il divorzio per abbandono, presunta morte di Laverne. Ma cioè, o forse lo fa per incassare anche i diritti d'autore. In ogni caso è furbo. E sta di fatto che quando Laverne finalmente guarisce e viene dimessa, invece di tornare negli Stati Uniti a reclamare il suo posto, ci rimane sì un po' male, però prende una decisione drastica, ma anche molto affascinante. Dice: vabbè, mi avete lasciato qui, volevate abbandonarmi qui, io mi rifaccio un'altra vita asiatica, e quindi si stabilisce nella base navale americana nelle Filippine, dove rimarrà per ben 22 anni lavorando come direttrice del nightclub ufficiale della Marina. Prima poi di fare il suo grande ritorno a New York alla fine degli anni 80. Immaginatevi che storia. Nonostante questo, comunque, a differenza di Ruth Brown, Laverne non ha mai avuto figli, per fortuna, perché con uno così. Aiuto, mi raccomando, facciamo attenzione a non sparire, che è un attimo che ci rimpiazzano.
When I was just a little girl with long and silky curls, my mama told me, honey, you've got more than other girls. Now you may not be good looking, but you soon wear diamond clips, and you'll never have to worry, 'cause you've got lucky lips. Lucky lips are always kissing, lucky lips are never blue, lucky lips. No, I'll
Lips con Ruth Brown. Arrivano quelli gli anni 60, il vento cambia, arriva il soul di Aretha, arriva la Motown, la musica di Ruth e Laverne viene considerata superata. L'Atlantic Records, quindi l'impero che Ruth ha costruito, e indovinate, le gira le spalle. Le dicono che i conti non tornano, che è lei a dover dare dei soldi a loro per vecchie spese di registrazione, e lei si ritrova povera. Per sopravvivere e mantenere i suoi figli, la regina del Rhythm and Blues, con lei che aveva venduto milioni di dischi, che aveva tirato praticamente sull'Atlantic Records, sparisce dalle scene. Per quasi 10 anni lavora come collaboratrice domestica, autista di scuolabus e infermiera a ore nelle case dei bianchi a Long Island. Nessuno dei suoi datori di lavoro sa che questa donna che sta lavando i loro pavimenti ha una stella sulla Walk of Fame ed è stata l'idolo d'infanzia di Little Richard. Ma Ruth ha la pelle dura. Aspetta, aspetta, aspetta. E il suo momento arriva negli anni 80. Viene riscoperta. Recita Broadway, vince un Tony Award e un Grammy per l'album Blues on Broadway. Ma il suo capolavoro non è musicale, è legale. Furiosa per come lei e i suoi colleghi degli anni 50 erano stati truffati dalle major, Ruth assume un avvocato e dichiara guerra all'Atlantic Records. E Davide contro Golia. Ruth riesce a dimostrare che l'etichetta ha falsificato deliberatamente i registri delle royalties per 30 anni e costringe il colosso discografico a ripulire i conti. Nel 1988 ottiene la fondazione della Rhythm and Blues Foundation, un fondo milionario per pagare le cure mediche, le pensioni e i diritti arretrati a tutti i musicisti neri anziani caduti in miseria. Una donna che ha costretto i colossi della discografia a chiedere scusa in ginocchio.
Hey baby, what do I have to do to make you love me too?
You got to roll with me, Henry.
All right, baby.
Roll with me, Henry.
Don't mean maybe.
Roll with me, Henry.
Any old time. All right.
You better roll it while the rolling is on. Roll on, roll on, roll on. While the cats are falling, you better stop your stalling. It's intermission in a minute, so you better get with it. Roll with me, Henry. You better roll it while the rolling.
Me with the Henry, la Baron Baker. Il tempo vola, ragazzi, e anche le storie più grandi prima o poi devono affrontare l'ultimo accordo. Abbiamo visto Ruth Brown e la Baron Baker dividersi l'America a colpi di hit, incendiare i palcoscenici e dettare le regole del ritmo. Ma cosa succede quando i riflettori si spengono e gli anni 50 diventano solo un ricordo sbiadito nei jukebox? Succede che il destino a volte si diverte a scrivere finali speculari. Prendete la Baron Baker, dopo quei 22 anni passati nelle Filippine, decide di ritornare nel suo paese che la credeva morta nel 1988. Purtroppo ha delle complicazioni da diabete, le gambe sono devastate, però la voce è ancora lì. Torna a cantare, entra appunto nella Rock and Roll of Fame, ma il corpo purtroppo non le sta dietro. Le vengono amputate entrambe le gambe, proprio che a lei, che insomma sul palco era una leonessa, ma fino all'ultimo non perde la grinta. Si spegne a New York il 10 marzo del 97 a soli 67 anni. Se ne va da combattente, lasciando però un vuoto immenso e la consapevolezza di aver graffiato decisamente la storia della musica. E per quello che riguarda Ruth Brown, la nostra Mrs. Rhythm, lei osserva da lontano la scomparsa della sua storica rivale. Lei, che aveva vissuto la povertà dopo i fasti degli anni 50, lavorando come domestica per mantenere i figli, era riuscita a sua volta a risorgere, vincendo questo Tony Award a Broadway e un Grammy. Ma il sipario cala anche per lei a un certo punto. Siamo nell'autunno del 2006, in un ospedale vicino a Las Vegas, un attacco di cuore, un ictus, la colpiscono quasi contemporaneamente. La lasciano attaccata alle macchine per qualche settimana, ma poi, il 17 novembre, a 78 anni, anche la regina dell'Atlantic Records smette di respirare. Con la morte di Ruth si chiude ufficialmente un'era. Se ne vanno le due donne che hanno preso il blues rurale e lo hanno trasformato nella colonna sonora della modernità. Due rivali, due regine che ora, da qualche parte lassù, avranno sicuramente ricominciato a sfidarsi a colpi di note, ridendosela dei censori dell'America per bene. Il nostro viaggio tra le regine della Black Music è quasi giunto al termine. Io ringrazio tutti voi, ascoltatori fedeli, che mi avete accompagnata in questa prima stagione della Voce del Blues. Quindi i miei ringraziamenti vanno soprattutto al direttore Costantino Meloni per lo spazio che mi ha regalato e la fiducia di cui mi ha investito e che ha riposto nelle mie idee. Grazie mille, direttore. Grazie mille anche ad Aix, a tutto il direttivo, a tutti coloro che mi supportano ogni martedì dalle 16 alle 17, da novembre fino ad oggi. Questa era la Voce del Blues. Mi raccomando, per ogni settimana non abbandonatevi, ci sarà la rotazione dei pezzi che ci hanno accompagnato fino ad oggi. Io vi auguro un'estate ricca, piena di concerti e di bella musica, qualsiasi essa sia. Ritornerò ad ottobre e, se vorrete, vi racconterò del mio viaggio in New Orleans. Sarà molto molto curioso, prenderò appunti e quindi vi dirò sicuramente qualcosa, vi farò entrare in questo meraviglioso mondo che vado a vedere, a vivere, respirare e insomma ne vedrò sicuramente delle belle. Che dirvi? Vi abbraccio virtualmente, non smettete di seguirci sulle pagine Facebook, Instagram, TikTok e YouTube di Radio R18 e non smettete anche di seguirmi sulle mie, Federica Gerotto, su Facebook e Kifra.fe su Instagram. Keep in touch. Vi auguro una splendida estate a tutti voi, ci risentiamo a ottobre di nuovo con la Voce del Blues. Ciao da Federica. Un abbraccio a tutti.